Ciao, dal dottor Leonardo Povia, autore del blog Didattica Persuasiva. Questa è la versione audio dello Special Report Disturbo oppositivo provocatorio, trattarlo in quattro punti. La voce che stai ascoltando è della lettrice Rosita Wolf. Questo contenuto è per uso personale degli iscritti al blog e nessuna parte può essere trasmessa in nessuna forma senza esplicito consenso dell'autore, poiché è coperto da copyright. Questo documento ha solo ed esclusivamente scopo informativo e l'autore non si assume nessuna responsabilità dell'uso improprio di queste informazioni. Spero che questo contenuto possa esserti utile. Buon ascolto! Disturbo oppositivo provocatorio, trattarlo in quattro punti. Sai che 7 insegnanti su 10 affermano che i bambini con diagnosi di disturbo oppositivo provocatorio sono i più difficili da trattare e con i quali è più difficoltoso rapportarsi, gestire la propria emotività e ottenere progressi? Tra i disturbi del comportamento, il disturbo oppositivo provocatorio è fra quelli che metterà più a dura prova la tua pazienza se nella sua gestione non saprai cosa fare e come prevenire alcuni comportamenti. Se ne hai già avuto a che fare, sai già di cosa sto parlando. Difficile? Se non sai cosa fare, parecchio. Innanzitutto è importante che tu conosca, anche se in grandi linee, la sua eziologia. Perché? Perché più ne saprai e più sarai in grado di attribuire il giusto significato ai comportamenti che ti si presenteranno e che in un primo momento potrebbero apparirti come insensati. Attribuire i giusti significati in questo caso è fondamentale. Nei momenti più difficili ti daranno la giusta motivazione per andare avanti e non arrenderti. Sono stati rilevati diversi fattori di rischio che porterebbero all'emersione del disturbo oppositivo provocatorio. Biologici, familiari, ambientali e derivanti dalle modalità dell'attaccamento ricevuto. Tra i fattori biologici, quelli rilevati riguardano i lobi frontali, il sistema di attivazione del comportamento più attivo della norma e il sistema di inibizione del comportamento meno attivo della norma, che porterebbe ad una scarsa capacità di controllo e regolazione delle azioni correlate. Altro fattore biologico determinante sarebbe stato poi rilevato nel basso livello di serotonina e nell'alto livello di testosterone, il quale accentuerebbe lo stato di irrequietezza e aggressività. I fattori biologici appena descritti predispongono alla vulnerabilità, ma i fattori di rischio ambientali e gli eventi stressanti incrementano la probabilità di comparsa dei problemi. I fattori familiari che hanno incidenza sulla comparsa del problema possono essere depressione materna associata a comportamenti coercitivi e ridotte interazioni positive, abuso di sostanze e comportamenti antisociali nei genitori, soprattutto padre, e genitori oscillanti in modo incoerente, imprevedibile e caotico tra affetto senza freni e indifferenza glaciale. Per quanto riguarda l'attaccamento che favorirebbe l'emersione di questo tipo di disturbo, sarebbe stato individuato in quello insicuro, ambivalente, resistente, dunque uno stile relazione coercitivo. Tra i fattori ambientali, invece, troviamo lo svantaggio socio-economico e dei modelli aggressivi trasmessi dagli adulti. Rileverai che i fattori elencati non necessariamente si presenteranno tutti contemporaneamente e noterai che alcuni di essi possono essersi presentati più marcatamente di altri. Inoltre, è bene che tu sappia che i comportamenti aggressivi e disturbanti sono basati su difficoltà metacognitive e di mentalizzazione presenti in questi bambini. In sostanza, i deficit non consentirebbero loro di sviluppare un'adeguata consapevolezza degli stati mentali altrui e quindi un'appropriata considerazione dei loro bisogni e sentimenti. È importantissimo ricordarlo durante le interazioni che avrai con il bambino, soprattutto nel momento in cui andrai a correggere il suo comportamento negativo e a descriverne le sue conseguenze. Tieni presente che il bambino non si comporta così intenzionalmente, cioè con cognizione di causa, e non è responsabile dei suoi comportamenti. Del resto, è importante non cadere nell'errore di credere che le difficoltà del bambino vadano spiegate facendo riferimento alle sue caratteristiche stabili e disposizionali di personalità e che i problemi del bambino siano del tutto non modificabili e incontrollabili. Questo seppellirebbe completamente la tua volontà di cambiare le cose e aiutare il bambino. Non dimenticare mai il primo dogma categorico dell'educazione. Tieni sempre aperte le porte alla speranza. I tuoi pensieri negativi e pessimistici sono importanti da sradicare e devi sforzarti di farli emergere perché non solo generano stati emotivi negativi, ma ti indurranno anche ad assumere delle pratiche disciplinari fallimentari o peggiorative. Dunque, ricordati dell'eziologia del disturbo, perché giustificherà sicuramente meglio ai tuoi occhi le azioni del bambino. Ma quali caratteristiche presenta precisamente un bambino con disturbo positivo provocatorio? Modalità ricorrente di comportamento negativistico, provocatorio, disobbediente ed ostile nei confronti delle figure dotate di autorità. L'oppositività del bambino include la deliberata o persistente messa alla prova dei tuoi limiti, di solito ignorando i tuoi ordini, cercando il litigio e non accettando i rimproveri per i misfatti compiuti. L'ostilità può essere diretta contro di te o contro i suoi coetanei e viene espressa disturbando deliberatamente gli altri o con aggressioni verbali. Questi atteggiamenti, se non gestiti con criterio, potrebbero portarti ad innescare quello che viene definito ciclo disfunzionale. I cicli interpersonali, definiti disfunzionali, sono quei cicli comunicativi in cui tu e il bambino entrate in competizione o simmetria, aumentando aggressività e violenza. Cosa devi fare? Innanzitutto ricordati chi sei e qual è il compito dal quale non puoi sottrarti. Educare significa essere d'esempio. Dunque, prima regola, evitiamo di rispondere alle provocazioni utilizzando la stessa modalità comunicativa. Come comportarsi per realizzare tutto ciò? Prima di procedere all'esecuzione dei punti, pensa all'eziologia. Formula richieste sempre in positivo, senza negazioni, ed esegui il mantenimento della richiesta sinché il comando non viene eseguito. Devi tenere presente che ti si presenteranno una pluralità di comportamenti da correggere e dunque devi stabilire delle priorità attraverso una scala di valori alla quale fare riferimento. Non possiamo intervenire su tutti contemporaneamente, ma su categorie. Intervenendo su quelli più problematici, interverrai trasversalmente anche su quelli meno gravi ed è chiaro che se di questi non vi è l'estinzione, bisognerà che tu li elimini attraverso un intervento specifico. Come già avrai letto in altri miei articoli, sai che privilegio un intervento intelligente e che devi evitare i castighi ferri e umilianti che ti porteranno solo a peggiorare la situazione, non facendo altro che far nascere risentimento e frustrazione nel bambino e quindi ulteriore ostilità. Su quali punti si deve basare il tuo intervento? Si basa su 4 punti. Costruisci un rapporto. Costruisci con il bambino quanto prima un rapporto significativo. Se per lui rimani uno sconosciuto freddo e distaccato, ti vedrà sempre come un estraneo o peggio ancora come un antagonista e dunque anche tutto ciò che gli proporrai sarà percepito come tale. Comincia a costruire un rapporto di cura, facilitando la realizzazione del compito, proponendogli attività a lui gradite. Suggerisco di farlo inserendo nelle attività ludiche una sovrastruttura come role playing, attraverso la quale si potranno imparare regole e valori. Se non conosci le attività di role playing, sono attività che permettono un coinvolgimento diretto del bambino in una situazione pratica che viene simulata e gli fa capire come i suoi comportamenti e le sue decisioni possono influenzare una situazione reale. Privilegia i premi alle punizioni. È stato da tempo dimostrato che premiare i comportamenti positivi sia più efficace di dare punizioni. Nel caso in cui il bambino non manifesti subito il comportamento target, puoi premiare quello che si avvicina di più a quello che desideri. Tali premi vanno inseriti all'interno del punto 3. Sistema a punti. Tale sistema consiste in un programma che si pone l'obiettivo di favorire l'esecuzione di comportamenti positivi piuttosto che l'eliminazione di quelli problematici. Infatti, si focalizza sul conseguimento di gratificazioni e non sull'evitamento delle punizioni. Questa tecnica permetterà al bambino di accumulare un punteggio tale da poter poi accedere al premio ambito. Il bambino dovrà poter scegliere fra numerose ricompense, anche di generi diversi, al fine di evitare che si manifesti una sorta di saturazione delle gratificazioni. Tale punteggio, ovviamente, dovrà essere fissato in modo da non essere né troppo basso né irraggiungibile, ma adeguato alle capacità del bambino. Punisci solo i comportamenti che ritieni più gravi. Se si sceglie di premiare o in alternativa togliere un privilegio, che è preferibile, fai sempre riferimento al concetto di contingenza, cioè devi procedere alla somministrazione della punizione quanto più vicino possibile all'emersione del comportamento problema. Abbiamo già detto in altri articoli che i rimproveri e le punizioni non devono essere vissute come umiliazioni pubbliche, dunque cerchiamo quanto più possibile di riprendere il bambino da solo e soprattutto concentra l'azione sul comportamento e non sulla persona. Scarica dal link sotto la versione in PDF dell'articolo Disturbo positivo provocatorio. Risorse consigliate per te: come osservare un comportamento problema. Se hai voglia di confrontarti con me, contattami pure sulla mia pagina Facebook Didattica Persuasiva. E se desideri avere altri aggiornamenti dal blog, ricordati di iscriverti.